devi temere, io sono con te, solo sii forte e coraggioso, non devi temere, io sono con te, solo sii forte e coraggioso.
Grazie Gesù. Prima di entrare nel messaggio, salutiamo Dora.
Ciao fratelli, vi saluto con un bacio, un abbraccio, tante benedizioni. Pregate per noi. Andiamo via adesso con i ragazzi. Avremo 4 programmi, 2 oggi e 3 domani.
Grazie Signore.
Pregate per l'evangelizzazione. Cinque.
Quindi 5 programmi, sì. 5 messe diverse.
Sì, e anche in 4 posti diversi. Andremo insieme con il prete, con la macchina, visitando posti diversi.
Fai qualche annuncio, vedere se qualcuno ha bisogno di guarigione.
Sì, lo facciamo ultimamente dopo la preghiera di salvezza con tutti che Gabriele fa. Diciamo che alla fine della messa saremo fuori chi ha bisogno di guarigione, di preghiera speciale. E le pecore le vengono. 2 settimane fa, non so se ho detto in radio o no, un signore che aveva una stampella, non poteva camminare da tanto tempo, aveva tanti dolori. Il Signore l'ha toccato e l'ha guarito.
Grazie Signore.
Amen.
E perché lo Spirito del Signore è lì, è presente.
Sì.
E anche a volte, sai, io ho pregato persone che io non sentivo niente, però sono guarite.
Amen.
Che il Signore non è che il Signore segue noi, capito? Il contrario. Quindi anche se tu non hai la fede, prega lo stesso.
Sì, perché non siamo noi.
Perché il Signore ce l'ha lui la fede.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi poi quello lì, guarigioni confermano che il messaggio è giusto.
Amen.
Amen.
Gloria a Dio. Un abbraccio, fratelli, vi voglio tanto bene.
Grazie,
ciao.
Signore. Ciao, Dio ti benedica.
Grazie,
una
Dora.
Buonissima testimonianza, Dora. We love you.
I love
you. Lord bless you.
Amen.
Ciao.
Ciao.
Ciao, big hug to the boys.
Yes.
All right. Allora, noi andiamo avanti qua.
Continuiamo.
Noi siamo ancora qui.
Con il messaggio, i due mondi. In quale viviamo?
Stavo pensando ai due mondi. I due mondi. Viviamo in due mondi. Ci sono due mondi. Sai che vivi in due mondi, Angela? Sei due mondi.
No, non sapevo, però ho ascoltato il messaggio prima e è molto interessante questo.
Sì. Ci sono intorno a noi, esistono due mondi tangibili e ci sono due società, due culture, due dimensioni. Va bene, noi viviamo in entrambi, va bene, è come uno dentro l'altro, e sono tutti e due qui. Non sono in cielo, nello spirito, proprio qui, tangibili, materiali, terreni,
sì.
Terrestri. Il primo è il mondo creato da Dio, no? Lo possiamo vedere in ogni direzione, guardiamo. Lo cominciare dalla creazione microscopica, invisibile, nucleare, degli atomi, e cioè le particelle cosiddette del microcosmo, sono così piccole che non possiamo neanche comprenderle bene, e poi fino su fino al macrocosmo, cioè i pianeti, le galassie, troppo grandi per poterle vedere, e non possiamo vederle tutte, persino neanche con i più potenti telescopi spaziali. E questo è il meraviglioso mondo creato da Dio. Questo è il primo mondo. Va bene, questo non c'è bisogno di dimostrarlo, basta guardarsi intorno. Purtroppo vi è anche un altro mondo in cui viviamo, e viviamo nel mondo deformato, pervertito, un mondo creato d'immagine e somiglianza dell'uomo senza Dio, che è immagine di Satana, cioè l'angelo ribelle che nella sua superbia tentò di prendere il posto di Dio e dovette essere precipitato dal cielo dalla dignità e potenza. Il profeta Isaia parla di questo, Isaia 14 al 12, fino al 15.
Isaia 14, 12. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora?
Ok, nella Bibbia inglese astro mattutino viene tradotto Lucifero, perché Lucifero vuol dire uno che luccica, uno che porta la luce. Quindi astro mattutino in italiano, Lucifero in inglese. nell'originale in Isaia dice proprio Lucifero. Vai avanti.
Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni?
Che okay, qui vediamo la descrizione di Satana. Se vogliamo sapere com'è il diavolo, qui lo descrive. Come è nato, come è cominciato, cosa ha fatto, cosa non ha fatto.
Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio.
Cioè, le stelle di Dio sono gli angeli. E lui voleva innalzare Satana, e qui spiega perché Satana è caduto, come è caduto, e motivi perché Satana è caduto, com'è che è stato creato. Il Signore non ha creato il diavolo, Il Signore ha creato un angelo che era perfetto, però nella sua perfezione, che era un angelo bellissimo, era responsabile della musica, faceva così, e a un certo punto ha cominciato a guardarsi allo specchio invece di guardare a Dio. Questa è una lezione per tutti noi: attenzione a non guardarci allo specchio di che grande predicatore, che grande cristiano, che buon marito, che buona moglie, e invece di guardare a Gesù e dire io sono buona nulla, io sono niente, e devo stare sempre in ginocchio davanti a Gesù. E appena cominciamo a inorgoglirci ci incamminiamo per la strada del maligno. Sì.
Innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo.
Ecco, voleva essere simile a Dio. Va bene.
Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa.
Amen. Vedere il parallelo, c'è un capitolo, Ezechiele 28, descrive più o meno queste cose. Sono i due capitoli che spiegano chi è il diavolo, da dove viene, come è stato formato, per quale motivo. Va bene, c'è chi chiede queste domande e bisogna dargli queste risposte. Questi due capitoli, Isaia 14 e Ezechiele 28, mostrano per come è caduto questo angelo ribelle, che poi è diventato Satana. Dio si è spostato, Dio si è sottratto, lo ha abbandonato a Lucifero. E quindi diciamo, separandosi da Lucifero, il bene è rimasto solo il male, la luce è rimasta solo le tenebre, e l'amore è rimasto solo l'odio, la pace è rimasta solo la violenza. Va bene, quindi Satana è un'illustrazione con i suoi angeli caduti, i demoni illustrano cosa succede quando Dio si separa da un essere. Quindi attenzione, cerchiamo di camminare vicini al Signore, e la cosa principale che siamo qui a imparare in questa vita è di camminare, di vivere, di operare, di pensare in comunione con Gesù, che Gesù è la rappresentazione di Dio. Va bene, quindi Dio è venuto qua, si è fatto carne in Cristo per farci capire come Dio ragiona, come Dio pensa, come Dio parla, come Dio si comporta, le sue iniziative, i desideri di Dio, l'opera di Dio, il lavoro di Dio, che lui è andato, Atti 10:38 dice Gesù andò dappertutto e guarendo tutti e liberando tutti che erano oppressi dal diavolo. Quindi questa scrittura, Atti 10:38, mostra da dove vengono le malattie e le oppressioni, sempre dal diavolo. Va bene, Gesù non andò in giro a dare malattie, quindi le malattie non vengono da Dio, Dio le permette, Dio può indurci in tentazione per fortificarci, per insegnarci, per incallirci, per vaccinarci contro il diavolo, e deve darci un pizzico, deve farci avere esperienze di queste cose, va bene?
Quindi dicevi che ci sono due mondi, uno di Dio e uno del diavolo, o dell'uomo senza Dio. E quello del diavolo, allora, ha cominciato come è scritto in Isaia 14 e Ezechiele 28.
Sì.
È così che ha cominciato il mondo del diavolo, che oggi è chiamato il Dio di questo mondo. Quindi addirittura ha preso controllo di questo mondo, il diavolo. Ma voglio chiederti, questo mondo del diavolo, alla fine non ci sarà più, vero? Dopo Armageddon rimarrà solo il mondo di Dio?
Rimarrà il millennio. Cioè nel millennio il diavolo sarà imprigionato. Se leggi Apocalisse 20, 1 al 3, cioè dopo la battaglia di Armageddon, leggi Apocalisse 19:20, ecco, dopo Armageddon l'anticristo, il falso profeta, probabilmente questo papa, uno dopo di lui, che credo che sia falso profeta mondiale. Cosa succede allora? L'anticristo sono le due bestie, cioè l'anticristo è chiamato la prima bestia, e il falso profeta chiamata la seconda bestia. Quindi dopo la battaglia di Armageddon, va bene, subito alla fine, Apocalisse 19:20, che succede?
Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Ok, tu chiedevi cosa succede dopo
chiedevo
Armageddon.
Alla fine rimarrà solo il mondo di Dio?
Ecco, continua questa scrittura, Apocalisse 20:1-3.
20. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena
una
in
grande
mano.
Una grande catena.
Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, e lo legò per 1000 anni. E lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni.
Ecco, quindi leggendo il resto del capitolo, dopo i 1000 anni il diavolo viene liberato, verso 7, seduce il mondo.
Per un po' di tempo.
Dopo i 1000 anni, seduce il mondo ancora, come l'ha sedotto adesso attraverso comunismo, americanismo, materialismo, euros, eccetera, come l'ha sedotto e imbrogliato adesso. E guiderà queste nazioni a fare la guerra contro la città santa che Zaccaria 14 ci dice è Gerusalemme, la circonda per attaccarla, per rifare di nuovo, e la chiama di nuovo Gog e Magog. Sarà come un risuscitare di nuovo Gog e Magog, cioè l'anticristo, stavolta il diavolo in persona, e Magog, che sarebbe la Russia, che sarà una specie di comunismo, lo risuscita e circonda la città dei santi, che sappiamo è Gerusalemme. Però stavolta Dio taglia corto. Apocalisse 20:10 cosa dice? 9:10.
Apocalisse 20:9-10. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città diletta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che l'aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta.
Che abbiamo visto prima, dopo Armageddon, la bestia, anticristo e il falso profeta, che è la seconda bestia di Apocalisse 13:11, sono già lì nel lago di fuoco, morti, cadaveri. E il diavolo va a aggiungersi a loro e sarà ucciso anche lui, altro cadavere. In base a Isaia 66, verso 24, dice saranno solo cadaveri. Quindi nessuno là a strillare, gridare, come dicono i satanisti, che Dio si diverte a vedere i suoi nemici strillare. Non è vero, muoiono. Questa è una rivelazione che Dio mi ha dato, Isaia 66, 24, che parla di cadaveri nel lago di fuoco.
Dicevi che dopo Armageddon rimarrà solo il mondo di Dio, quello del diavolo sparirà, è vero?
Dopo Armageddon sì e no.
Per 1000 anni, e poi il diavolo sarà sciolto?
Durerà quasi 1000 anni il regno di Cristo sulla terra, che lo vediamo in Apocalisse 20 verso 4, se lo vuoi leggere. Mm-hmm.
20 verso 4. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Bene, bene, quindi il punto è che per 1000 anni dopo Armageddon, allora l'anticristo e il falso profeta vengono gettati nel lago di fuoco, e abbiamo visto verso 1 che il diavolo viene incatenato per 1000 anni, va bene? E dopo i 1000 anni abbiamo visto il diavolo viene liberato, sempre nel stesso capitolo, Apocalisse 20, allora va in giro di nuovo Gog e Magog, cosa vuol dire? Che va a ingannare il mondo dopo il millennio, allo stesso modo che l'ha ingannati prima del millennio attraverso Gog e Magog, Ezechiele 38, Gog l'anticristo, Magog la Russia, insieme a tutti i suoi, la sua coalizione, cioè Cina, Europa, Islam, capito? Quindi però viene Armageddon e vengono distrutti, e c'è un spazio di 1000 anni. Dopo 1000 anni alla fine, il diavolo viene liberato, inganna di nuovo il mondo, però fuoco scende dal cielo, e qui entriamo, poi c'è il giudizio universale, il giudizio di quelli che Cristo non ce l'hanno, quindi verso 11 il trono bianco, e poi dopo che quelli che non sono scritti nel libro della vita vengono gettati nel lago di fuoco, quelli che sopravvivono che superano, che evitano il lago di fuoco, che i loro nomi sono scritti nel libro della vita, vedi Apocalisse 20 dall'11 al 15, ecco che entrano nel capitolo successivo, Apocalisse 21, nuovi cieli e nuova terra, va bene?
Sì.
Quindi 1000 anni, distruzione del diavolo, giudizio e poi nuovi cieli e nuova terra, eternità, non c'è più diavolo, non c'è più male, non c'è più niente, c'è solo il regno di Dio, regnare con Cristo.
Comunque non dobbiamo aspettare fino dopo Armageddon per vivere nel mondo di Dio, perché tutti i giorni dobbiamo scegliere se vivere nella dimensione di Dio o nella dimensione del diavolo, se seguire Dio o se seguire il diavolo. Tutti i giorni abbiamo già questa scelta davanti a noi, come vivere, in quale mondo.
Sì, e adesso possiamo mettere l'olio nelle lampade. Non potremo regnare con Cristo se non cominciamo adesso. Mm-hmm. Adesso possiamo e dobbiamo e siamo chiamati a regnare con Cristo adesso. Come si regna con Cristo adesso, Angela? Domanda difficile.
Seguendolo e servendolo e servendo gli altri.
Sì, sei perseguitata, puoi venire imprigionata, torturata, uccisa. Come stai regnando con
Cristo? Perché
non
regniamo in questa vita. Qui siamo per servire.
Efesini dice che siamo seduti già in luoghi celesti. Come stiamo regnando con Cristo?
Sì,
tanta domanda difficile.
Gesù ha detto anche ai discepoli che quelli del mondo hanno autorità sopra i popoli e li regnano, però voi siete qui per servire. E il più grande sarà quello che serve.
Cioè, adesso stiamo regnando nello spirito, cioè non si vede, però lo sappiamo nello spirito. Dunque, la Bibbia ci dice che il diavolo è il cosiddetto Dio usurpatore di questo mondo, abbiamo letto in Esaia 14. Mm-hmm. Lui dice: voglio essere come Dio, quindi lui è un Dio usurpatore, lui è un fanatico, un drogato di superbia. La prima cosa che lui richiede al suo popolo, i satanisti, è vuole essere adorato. Perché vuole quello che Dio ha. Solo che Dio usa questa lode per creare il mondo, le galassie, Adamo ed Eva, per salvarci. Dio usa questa lode che riceve per morire sul Calvario. Il diavolo invece la usa per farti morire a te sul Calvario. Quindi lui non è in grado di gestire questa lode. Per questo è che quando le persone mi lodano, ci lodano, ti lodano, dobbiamo sempre dire: è il Signore, è il Signore,
amen.
È Gesù.
Amen.
Perché dal momento che cominci a assorbire, oh Giuseppe, Angela, Giovanni, Pierino, come siete grandi, se cominci a dire: sì, in effetti, sai, io, sì, Dio mi usa perché io sono in gamba. Se cominci a fare così, è come il cancro, prende, mm-hmm. prende, non dà mai. Invece dobbiamo essere come Gesù, un cuore che dà. Amen. Il cuore, cos'è il cuore? Perché Gesù è rappresentato dal cuore, perché il cuore è una pompa che dà sangue, sì. che dà, e non prende. Invece il cancro cosa fa? Prende, e alla fine ti dà la morte. Mm-hmm. Il cuore invece ti dà, e ti dà la vita. Il cuore rappresenta la vita, il cancro, che rappresenta il diavolo, Amen. È la morte. Va bene? Quindi lui è il Dio usurpatore di questo mondo, è lui che contamina e perverte la perfetta creazione di Dio a tutti i livelli. Infatti guarda il mondo, è tutto pervertito, a livello geologico, a livello vegetale, a livello planetario, tutto il pianeta è pervertito. Il pianeta sta diventando un grande cancro, inquinato da tutto. Il mondo animale è pervertito dal diavolo e dagli uomini che lo seguono. Il mondo umano, intellettuale, il mondo a livello morale, sessuale, tutto pervertito. E con l'omosessualità, lesbianismo, perversione di ogni tipo. Cioè ovunque è giunto l'uomo, senza Cristo ha contaminato tutto, ha sfasciato tutto, ha pervertito tutto.
È vero,
vedi, transessuali,
sì.
Omosessuali, lesbiche, tutto, hanno insozzato tutto, la filosofia, i film, ovunque esiste c'è l'uomo. Senza Cristo ha pervertito. Stiamo parlando che adesso Trump ha detto che vuole fare una base sulla Luna, vuole andare, per cortesia, lasciate stare la Luna, che già la Luna, sai perché è così bella? Perché l'uomo non c'è ancora arrivato. Se no già ci sarebbero lì i russi con i loro missili atomici, dall'altra parte americani con missili atomici, dall'altro angolino Kim Jong, il coreano, ha cercato di costruire i suoi missili, eccetera. Lasciate stare la Luna, per cortesia, che gli innamorati hanno diritto di guardare la Luna senza vedere esplosioni atomiche, d'accordo?
Sì.
Ok, quindi ovunque questo virgolette Dio usurpatore del mondo, anche così detto Satana, è arrivato col suo popolo, la sua zizzania, quelli che Cristo l'hanno respinto. Non parlo di quelli che Cristo non l'hanno conosciuto, questi non sono da condannare, non lo conoscono. I cinesi, i musulmani non sono da condannare, non l'hanno conosciuto. Però i cristiani invece sono abbastanza da condannare relativamente, perché l'hanno conosciuto a Cristo, però non l'hanno dato agli islamici, non l'hanno dato ai cinesi. Si sono messi lì a contare i soldi dello IOR, del Vaticano, sono lì in Vaticano a contare quanti soldi hanno raccolto, così che possono. I protestanti evangelici, la maggioranza, stragrande maggioranza, sono altrettanto morti e stramorti come qualunque altra chiesa nazionale. Va bene, perché conosco la verità, non vanno a dare. Se tu non vai a dare il Vangelo agli islamici, sono secoli che non gliela danno il Vangelo agli islamici. Va bene? Sono secoli. Cioè, gli islamici hanno invaso Costantinopoli, l'hanno accerchiata, e qui al Vaticano erano lì a litigare su chi doveva, chi era più omosessuale, su chi doveva avere più potere. Mica la Chiesa Cattolica è andata là a Costantinopoli a proteggere la Chiesa Ortodossa dagli islamici. Adesso Costantinopoli è diventata Istanbul, è diventata islamica, cioè gli islamici non li hanno evangelizzati. Va bene? Gli islamici sono arrivati fino a Vienna nel 1500, hanno circondato Vienna, erano lì per distruggere Vienna, e il Vaticano era lì a litigare su quei cardinali. Se non arrivavano i polacchi, la cavalleria polacca nel 1500 ad attaccare gli islamici e distruggerli, questi qui facevano cadere Vienna, stavo cascando nel giro di 3-4 giorni. Sono arrivati giusto per miracolo in tempo. La cavalleria polacca Vienna stava crollando un giorno o due, non riuscivano più a resistere, e controllando, distruggendo Vienna, avrebbero. E i francesi non ci pensavano neanche ad andare a aiutare Vienna, perché speravano che l'Austria cadesse sotto l'Islam. Quindi sono un branco di falsi cristiani questi qui. Quindi non hanno evangelizzato gli islamici, e gli islamici stanno, virgolette, evangelizzando l'Europa adesso. L'Europa non verrebbe islamizzata così se i cristiani avrebbero fatto il loro dovere di evangelizzarli, questi islamici. Va bene, comunque torniamo al punto. Stavo dicendo, questo mondo numero due, il mondo due, cioè il mondo uno è Dio, la creazione la vediamo, bellissima, l'arcobaleno, il tramonto, l'alba, la vegetazione, i fiumi coi pesci, tutta la bellezza, che adesso praticamente è una sozzura. Adesso tu cadi in un lago, sei in un porto, cadi dentro, prima di morire annegato muori per contaminazione, quasi è tutto contaminato. Vedi queste, in certi porti d'Italia vedi questa pozzanghera, nel porto lì galleggia il diesel, galleggia il petrolio, galleggia di ogni cosa, insomma, e spezza il cuore. E allora, per questo Dio ci avverte, Dio ci dà un avvertimento riguardo al mondo 2, al mondo numero 2. Cosa dice? In 1 Giovanni capitolo 2, Dio ci avverte di stare attenti a questo. È un mondo virtuale, è come il mondo del computer. Il mondo del computer esiste in virtù del computer. Quindi il mondo del diavolo esiste in virtù di cosa? Della superbia, dell'orgoglio, dell'egoismo, della violenza. Con queste cose si crea il mondo del diavolo, che è l'immagine della bestia. Questo mondo è fatto ad immagine di Satana. I partiti politici, la televisione, i media, le chiese morte e stramorte, grazie a Dio per qualche chiesa buona. Va bene, questo mondo che vediamo è l'immagine della bestia. Va bene, che rispecchia la coscienza, la mente, la volontà di Satana, questo mondo. Va bene, nella misura che il mondo segue il diavolo, quindi nella misura che il mondo respinge Dio, respinge Cristo, automaticamente è come un'altalena, no? Segue il nemico. Vuoi leggere Prima Giovanni 2, sì. 15 e 17. Cosa Dio dice del mondo del maligno? Un mondo artificiale, falso. Hanno fatto un film, Matrix.
Sì.
C'è dentro molta verità in quel film. Ogni tanto Hollywood ne azzecca una per sbaglio. E quel film lì mostra come. Cioè, proprio mostra questo: il mondo del diavolo, che poi è tutta una cosa computerizzata, falsa, però rende l'idea del mondo falso del diavolo. La politica è basata sulla sabbia. Televisione, i media, tutto sulla sabbia, non hanno fondamenta. Prima o poi tutto implode. Il comunismo è crollato, il capitalismo è crollato, tutto crolla, perché sono basati sulla sabbia. Primo Giovanni 2:15.
15 a 17. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Amen.
Bellissimo.
Quindi tutto quello che è nel mondo, va bene, e
passa.
Perché è un po' come, cos'è che dice la concupiscenza, cioè il desiderio peccaminoso della carne, il desiderio degli occhi, la superbia della vita, cioè è praticamente il frutto proibito del giardino, che diceva bello da vedere, bello da toccare, bello da mangiare, bello da vedere, da tutto. Quindi è proprio il desiderio della carne, degli occhi e la superbia, è esattamente il frutto proibito. Qual è? Il mondo, cioè il frutto proibito che Adamo ed Eva mangiarono nel giardino. Adesso il diavolo ha creato tutto il mondo. Tutto il mondo è una specie di albero del bene e del male. Internet, il computer, i film, tutto c'è bene e male mischiato. Allora cosa serve? A me mi fa ridere questo Papa, questi religiosi che dicono dobbiamo aiutare i poveri, dobbiamo far così. Ma stai tagliando il male in cima, ma senza andare alle radici. È inutile che va in giro a aiutare i poveri, cioè lui vuole che gli altri aiutino i poveri, non è che dice aiutami i poveri con i soldi del Vaticano che ha tutti i soldi che vuole, no, devono essere i politici con le tasse tue che tu non, i soldi tuoi che tu non hai, quindi questo qui è tutto fumo niente arrosto, è un politico, va bene, e invece devi andare alla radice. La radice, come si fa a guarire il mondo dando più soldi? Il Papa vale, dice dobbiamo aumentare le pensioni, bisogna dare soldi agli immigrati. Cosa è concluso quando date soldi agli immigrati? Hai risolto il problema dell'Etiopia, della Siria, dell'Iraq, dell'Afghanistan, dal Pakistan, del Bangladesh, del Ruanda, da dove vengono? Là stanno morendo, non c'è neanche l'acqua da bere, questi qui gli vuoi dare l'albergo. Riportali là, glielo costruisci là l'albergo. Quindi il modo di guarire i problemi del mondo è andare alla radice, come ha fatto Gesù. Leggi Tito 3:5. Rigenerare lo spirito, rigenerare il cuore, rigenerare Adamo ed Eva come erano prima della caduta. Ciascuno di noi è un Adamo che in Cristo ritorna alla perfezione iniziale. Dimmi.
Amen. Tito 3, verso 5. Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo.
Va bene? Quindi si tratta di rinnovare lo Spirito Santo. È inutile, se uno ti regala una macchina, dice, se riesci a ripararla, te la puoi tenere. E tu guardi questa macchina, e praticamente è una macchina che non c'ha ruota, non c'ha motore, il tetto è sfasciato, ci piove dentro, ci abitano i topi, le ruote le hanno rubate, i vetri sono fracassati. Ecco, scusa, riparare una macchina così ti costa 100 volte che comprarne una.
È vero.
Come fai a riparare una macchina arrugginita, scassata, che ha avuto quattro incidenti disastrosi? Non si può. Sì, se proprio vuoi, ma costa 100 volte che comprarne una nuova. Quindi cosa fai? Cosa fa il Signore Gesù? Sta cercando di riparare il cervello, farlo diventare un cervello comunista,
no.
Una mentalità New Age, occhi capitalisti, gli orecchi... eccetera. No, non puoi. No, devi rigenerare. Ci vuole lo Spirito Santo, ci vuole cambiare l'anima, cambiare il cuore, cambiare lo spirito, cacciare fuori i spiriti del diavolo dalla tua vita, dalla mia vita, dalle nostre vite, e rigenerarci con lo Spirito Santo.
Amen.
Dobbiamo essere persone nuove, uomini nuovi. Primo Corinzi, secondo Corinzi 5:17.
Secondo Corinzi 5:17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove.
Quindi serve una nuova creatura. Quindi Gesù ha detto a Nicodemo, un religioso che si vergognava di andare a visitare Gesù. Era notte sotto gli alberi, col buio. E allora uno che si vergognava di farsi vedere di giorno, il suo nome Nicodemo, è andato di notte a visitarlo col buio. E gli fa: maestro, tu sei un grande maestro perché tu fai opere grandi. E Gesù gli risponde con un rimprovero. Fa: sai Nicodemo, se tu devi nascere di nuovo, è inutile che vieni qua a ruffianarti con me. Gli risponde con un rimprovero, Giovanni capitolo 3. Ma come nascere di nuovo? Posso entrare di nuovo dentro mia mamma, mia madre, quando era incinta, devo ritornare dentro? Ho detto: Nicodemo, svegliati, sei un maestro, non capisci neanche queste cose. Vabbè, perché io penso che Gesù non gli è piaciuto molto che Nicodemo andava di notte a visitarlo. Come certi fratelli che ci scrivono: non dite il mio nome, proteggetemi, nessuno deve sapere che io vi scrivo, la mia chiesa, mi vergogno se sa che vi scrivo, nessuno deve sapere che io vi ho scritto. Ma per cortesia, ti vergogni di Gesù? Ma se sei pentecostale, battista, cattolico o appartieni alla Chiesa dello Spirito, dici: io appartengo alla Chiesa dello Spirito, io appartengo ai testimoni di Geova, io appartengo ai mormoni, non ti vergognare. Sì. Mm-hmm. Va bene Nicodemo? Quanti Nicodemo abbiamo che ci scrivono: per cortesia, sì. Non dite il mio nome. Ora capisco, sì. Se tu, che so, sei un poliziotto, capisco, cioè, è logico proteggere perché dice sono motivi seri, ma se solamente che ti vergogni della tua chiesa, perché vieni qua, sei d'accordo con le idee che stiamo promuovendo, però vuoi rimanere Geova, vuoi rimanere mormone, vuoi rimanere di qualunque chiesa sei, per cortesia, non sono molto impressionato, non sono molto colpito. Cioè, innalzi di dire sì. Pilato gli ha chiesto: ma tu sei un re? E certo, lo hai detto. Ah, sei un re? Sì. Ma i miei servi non combatteranno, che il mio regno non è di questo mondo. Gesù non ha avuto paura a fare la sua confessione, non si è vergognato e sapeva che prezzo da pagare alla crocifissione. Io non è che sono molto impresso, molto colpito da questi fratelli che scrivono: proteggi il mio nome. Ora, c'è una cosa di sicurezza, c'è un ex marito che vuole spararmi, ho capito questo, d'accordo,
sì
c'è, sono un poliziotto, logicamente prima che me lo chiedi io il tuo nome non lo uso, ci sono motivi.
Solo quando è una situazione di salvare la reputazione, allora non vale la pena. Se tu conosci la verità, devi andare fino alla fine, vivere quella verità, non proteggere la reputazione per una chiesa che tu sai che è sul binario sbagliato, perché con quella chiesa non arriverai da nessuna parte. Non vale la pena.
Sì, cosa sta lì? Ti vergogni che la tua chiesa sappia che tu sei, fai parte della nostra chiesa o dei Geova, delle chiese che ti sei scelto, tu la scegli, non io.
Sì.
No, tu devi innalzarti e dire: io credo a questa dottrina, sono mormone, sono della chiesa dello spirito, sono cattolico, sono pentecostale, quello che hai scelto, quello che Dio ti ha mostrato, ma non ti vergognare della tua stessa ombra, della tua faccia, non ti guardare allo specchio e dire: mi faccio vergogna. No, perché vergogna di cosa? Io credo a questa dottrina, che credo che sia biblica, nessuno ci crede, io sono di Geremia. Ma Geremia ce l'ha tutti contro, tutti i preti, tutti i sacerdoti e tutti i profeti, profeta Geremia. E non si vergognava. Da solo, persino la sua famiglia si vergognava di lui. Gesù, dice Giovanni 7, i suoi fratelli non credevano in lui, non gli interessava niente, andava avanti. D'accordo?
Sì, amen.
Allora, stavo dicendo, torno al punto, siamo in una guerra. Siamo in una guerra tra il bene e il male. Va bene. Quando Satana è ingannata da Eva nel giardino, cosa ha fatto? È iniziata una guerra, è scoppiata la guerra nel giardino. Il giardino, che era il posto paradisiaco più bello del mondo, va bene? C'erano 4 fiumi che passavano e c'era ogni tipo di frutto. Non servivano le ciabatte, i sandali, le scarpe, era un tappeto di erba. Capito? Erano nudi. Non c'era: oh, ho visto la moglie di un altro, oh, tentazione. Non c'è nessuna tentazione. Si sarebbero moltiplicati, avrebbero figli, tutto senza peccato. Erano persino nudi, era così perfetto, non esisteva. Infatti una donna è più sexy, più seducente vestita o nuda, Angela?
Non lo so.
Vestita, tu mi hai detto una volta.
Per me sì, però non lo so come la pensa un uomo.
La donna è più seducente, ma io sono d'accordo con te. La donna più seducente è quando si veste, perché nasconde, chissà cosa c'è dietro.
Sì.
E poi quando vedi una donna nuda o un uomo,
ciao.
Dopo 5 minuti è tutto lì, per cortesia. È un tramonto, fammi vedere il tramonto, un'alba, un uccellino che vola, gli alberi, i fiori. Veramente, non c'è proprio un granché, va bene? Quindi, Adamo ed Eva nel giardino erano puri, mm-hmm. non c'era niente, non si pensava al male, però entra il diavolo, ok, cosa ha fatto? Ah, Dio vi sta nascondendo qualcosa. Ma noi possiamo mangiare tutti i frutti? Sì, però c'è uno che non vuole dare. Sì, però guarda, non c'è bisogno, abbiamo milioni di frutti qua. Sì, ma ce n'è uno che non vi vuole dare. Quindi ecco che semina la zizzania, va bene? Quindi fino allora c'era la pace, e arriva il diavolo e semina la guerra. Allora, quindi comincia la guerra che prima, dov'era la guerra prima del giardino? Era in cielo, era nello spirito.
Tra Dio e il diavolo?
Era la guerra tra il bene e il male, Dio contro Satana.
Sì.
E questa guerra il diavolo la importa. Sai come adesso importiamo gli immigrati? Stanno importando la guerra islamica. Il diavolo importa o esporta, se vuoi, la guerra nel giardino che prima era nel cielo. Dio non faceva niente, e Dio li stava inducendo in tentazioni perché il diavolo li tentasse a vedere se appartenevano alla zizzania, appartenevano al regno di Satana, appartenevano alla squadra dei demoni, oppure se appartenevano a Dio. D'accordo? E questa guerra adesso è scesa sulla terra, questa guerra c'è ancora adesso, va bene? È una guerra tra di noi, il popolo di Dio contro il diavolo, contro lui, i suoi angeli, la sua zizzania, il suo male. Genesi capitolo 3, verso 15, poi andiamo a Matteo 13, ce l'hai Genesi 3, 15?
Genesi 3, 15. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno.
Ecco, quindi qui comincia la guerra. La guerra che c'è ancora. La vera guerra non è America, Russia, America e Corea del Nord.
No, è tra il bene e il male.
America, Afghanistan, la NATO. Questa non è la guerra. La vera guerra non è la Seconda Guerra Mondiale. Perché hanno fatto la prima guerra mondiale, hanno detto questa è una guerra per chiudere con tutte le guerre, e poi scoppia la seconda guerra. Invece la prima guerra ha messo i semi per la seconda, e Hitler non era contento, ha detto no, voglio sistemare le cose a modo mio, seconda guerra mondiale. E hanno fatto la seconda guerra mondiale, dice questa volta, hanno detto, proclamavano la Lega delle Nazioni, dicevano questa è la guerra per finire tutte le guerre, ma neanche per sogno. Non c'è mai stato un giorno di pace, sempre guerre in Corea, guerre da tutte le parti, e perché la guerra è nel cuore dell'uomo, la guerra è tra il diavolo e Dio, la guerra è tra il bene e il male, la vera guerra è nella nostra mente, è nel nostro cuore, la vera guerra è quando tu porti Gesù Cristo, porti il Vangelo e quello lo respinge, quella è la guerra. E perché non respinge il Vangelo? Perché Satana nella mente di quell'uomo gli dice no, perché questi sono religiosi, questi vogliono che tu vai a accendere candele, questi tu vogliono imprigionarti in una chiesa, questa è religione. Infatti oggi tante religioni sono una testimonianza contro Dio, le religioni morte, le chiese morte oggi provano, virgolette, provano che Dio non c'è, le religioni in letargo dimostrano, tra virgolette, che il diavolo ha ragione, che gli atei hanno ragione, che Dio non c'è, che le religioni, che il Vangelo è falso. Le chiese fuori binario, le chiese addormentate, passive, dimostrano, che Dio è morto, ha ragione Nietzsche. Per questo che Dio è talmente disgustato con le chiese tiepide. Ok, allora andiamo a Matteo 13.
Matteo 13, 37. Egli Gesù rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, è il campo e il mondo. Il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità. E li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda.
Gloria al Signore. Beh, caspita, è tutto qui, eh? E qui veramente c'è di tutto. E Gesù qui in questa piccola parabola ci ha dato una profezia, proprio ci ha dato uno spaccato, ci ha fatto vedere cosa sta succedendo nello spirito, perché tu guardi con gli occhi della carne, vedi l'America, la Russia, i soldi, il lavoro, mi serve il lavoro, mi servono soldi, mi serve una macchina, mi serve soldi per l'affitto, mi serve una casa, arrivi a 60, 70 anni, 80 anni, un piede nella fossa e l'altro piede, come si suol dire, una buccia di banana. E tutta la vita che lotti, a volte capita, può capitare che gli eredi intorno non vedono l'ora che muori, così che si prendano la tua casa, la tua macchina, e gli dispiace che devono comprarti una casa da morto. Tutta la vita a lavorare per i tuoi figli. I tuoi figli, insegnagli il Vangelo, insegnagli a lavorare, insegnagli a essere autosufficienti, non gli regalare una macchina a 18 anni. Capito? Tu andavi all'università, però lavoravi e ti mantenevi, giusto?
Sì,
è
sì,
così
sì,
che
sì.
Si deve fare.
Sì.
Che, perché sono i vizi, tutto servito, la pappa pronta. Questi si sposano, l'indomani divorziano perché non hanno imparato cos'è la vita. Non sanno che la vita è svegliarsi la mattina e cominciare a sudare. E il papà mi ha comprato la macchina, la mamma mi ha comprato la moto, e mi hanno dato un conto in banca. Oh, che bella la vita! Cioè, ci sono genitori come schiavi che lavorano come schiavi perché il figlio non debba soffrire quello che hanno sofferto. Sbagliato. Chi lo ha detto? Chi lo ha detto? C'è un calvario per tutti e ce n'è uno anche per loro. E i figli bisogna insegnargli non a dargli soldi, insegnargli a guadagnarseli. Non a dargli il pesce, insegnare a pescare.
Amen.
Non evitare i loro problemi, insegnare loro a superarli. Non andare in giro a difenderli quando qualcuno li picchia, insegnargli a difendersi dalle botte. C'era un dottore che ha tenuto i suoi figli protetti, era un virologo e ha igienizzato, purificato la sua casa, non entrava un microbo, per così dire. E i bambini sono arrivati a 6 anni, sono morti tutti e due, 6, 7 anni, 5, 6 anni, una cosa che non mi ricordo l'età, ma piccolissimi, sono morti di un raffreddore.
Erano deboli.
Il loro corpo non ha, il loro fisico non aveva costruito gli anticorpi per difendersi dalle malattie.
Mm-hmm.
Infatti, quando i miei figli vanno fuori, e a volte piove così, vanno a evangelizzare così, però potrebbero prendere il raffreddore. Io dico sempre: lascia che prendano il raffreddore, l'importante è che si vestano bene. Perché? Perché il raffreddore è buono. Il raffreddore rinforza il corpo. La tosse è buona, rinforza il corpo. Posso trovare delle capre indiavolate per le strade? Sì, c'è sempre qualche adulto però lì che tiene sotto controllo, li aiuta. Però anche quelle buone imparano a combattere il diavolo. Bene, fino adesso abbiamo visto i due mondi. Il mondo che Dio ha creato, che era bello, perfetto, il giardino dell'Eden. Il giardino dell'Eden è rimasto qualcosa però, eh? Io ogni tanto vado al supermercato e vedo questi frutti esotici, ananas, mango, frutti che a volte non possiamo comprare, sono un po' cari. Infatti, date mia moglie, lei gli piace fare, quando mangiamo, fa succhi di frutta così, no?
Sì, naturale.
E allora gli ho detto: guarda, puoi fare, non è troppo caro, non costa troppo, nel senso che compri un mango, lo frulli e fai un paio di litri di, lo mischi 2 litri di acqua,
con acqua,
un pochino di zucchero, perché la roba gasata fa male. E quindi con un mango tutti bevono il succo di frutta. E così io vado al supermercato, a volte vedo questi frutti e vedo quello che è rimasto del giardino dell'Eden. Capito? Un avocado, quei bellissimi frutti. Vedo tante cose belle, bellissime, che sono rimaste le giardine dell'Eden, un albero, una palma, questi alberi, i fiori, vengono dal giardino dell'Eden. Il Signore lo ha sparso in tutto il mondo, va bene, il giardino dell'Eden. E poi c'è il giardino nel nostro cuore, che è Gesù. Lui è l'albero più bello, il fiore più bello, è il giglio della valle,
grazie,
è la rosa di Sharon. Lui è l'acqua pura distillata, altro che acqua San Pellegrino. Lui è l'acqua di vita, lui è il pane della vita, lui è il buon pastore, lui è il nostro sostituto, che ci ha sostituiti dove?
Sulla croce.
Sul Calvario. Il Calvario, quella croce, chi doveva morire su quella croce?
Io.
Per pagare cosa? Il prezzo di?
Dei miei sbagli, i peccati.
Dei nostri peccati, infatti è profetizzato, nel giorno che mangerai questo frutto morirai. Quindi questa è la parola di Dio ed era anche giusta. E quindi abbiamo un debito con la morte. C'è da pagare un debito. È inutile fare, come dicono gli islamici, facendo le buone opere andiamo in cielo. No, caro. Dice il Signore, le buone opere, questo è un altro messaggio che devo dare forse domani, lo diamo questo messaggio. Dice il Signore che tutte le buone opere che facciamo è il suo Spirito Santo che le compie. È il suo Spirito. Noi non stiamo facendo niente. E quindi non possiamo usare le buone opere che lui fa attraverso di noi per comprarci la salvezza, comprarci la vita eterna. Diciamogli agli islamici, diciamogli ai cattolici, diciamogli a tutti quei cristiani che credono che accendendo candele e dando soldi ai mendicanti, dando da mangiare ai poveri, si guadagna la vita eterna. Tutte queste cose sono belle e giuste, guai a noi se non lo facciamo. Ma non possiamo fare di Dio nostro debitore. Dio, ti ho dato 500 rosari, 50 elemosine e ho regalato 4 pagnotte, tu mi devi una benedizione. 4 pagnotte, quanto a me? 4 pagnotte sono, sono 2 kg di benedizione. Ho aiutato 10 mendicanti, vuol dire qui mi devi, io ho dato questo, mi devi. Cioè Dio è il nostro debitore, che abbiamo dato buone opere. E lo dice Gesù, è il mio Spirito Santo che fa le opere attraverso di voi. Angela, che altro ho dimenticato? C'è qualcos'altro? Che messaggio l'ho dato, più l'ho dato tutto, i due mondi. Quindi fratelli, chi non ha visto il film Matrix, abbiamo Matrix nel corso biblico.
Sì, è nel corso biblico e anche sulla pagina di Film Cristiani.
Ecco, quello lì è un film che è stato fatto, non so se l'hanno fatto degli atei, io non so chi l'ha fatto, però il Signore li ha costretti, li ha obbligati a mettere il suo messaggio lì. E c'è tutto lì, c'è l'immagine della bestia, cioè, che controlla il mondo, eccetera. Cioè, per quanto il cervello del regista ha potuto fare, però c'è un sacco di verità lì.
Sì, sì.
Va bene, quindi guardatelo quel film, e quello parla del secondo mondo, il mondo del diavolo. E quindi come possiamo fare, Angela, per rimanerne fuori, per rimanere puliti, per proteggere i nostri figli? Adesso abbiamo mostrato queste cose. Uno dice, bene, cosa faccio adesso, fratello Giuseppe? Grazie, ragazzi, ho capito tutto, sono scoraggiato, sono abbattuto, non so cosa fare.
Scegli tutti i giorni di vivere nel mondo di Dio, nella dimensione spirituale dello Spirito Santo.
Sì, questo è a livello spirituale, no?
Sì.
A livello materiale?
Quello si applica a livello materiale. Se tu nello spirito stai vicino a Gesù, anche la vita materiale cambia e segue.
Sì, è uno che ha dei figli e che rimane in una scuola dove gli insegnano a diventare maschi e femmine, e femmine e maschi. Cosa può fare?
Li puoi insegnare in casa, come abbiamo sempre detto.
E poi in casa arrivano quei vaccini, cosa puoi fare?
E vai via.
Hanno fatto appello ai giudici, hanno perso tutti, devono fare i vaccini. I giudici e i politici con le tasche piene di soldi delle case farmaceutiche dicono no, sono obbligatori, che sennò le bustarelle si fermano qui. Cosa devono fare questi fratelli?
No, ognuno deve pregare, però il consiglio che noi di solito diamo è di cambiare posto, andare via, però questa deve essere secondo la fede di ciascuno.
Secondo la fede di ciascuno, quindi cambiare posto cosa significa? Se Dio gli mostra di cambiare posto, noi gli diciamo dove devono andare?
No.
Dov'è che devono andare?
Dove Dio li mostra.
Ti dispiace se invertiamo le parti, visto che tu non mi fai le domande, te le faccio io a te.
Ma vedi le risposte come sono breve? Veloci.
Tu saresti la predicatrice da sogno, che i nostri fratelli forse sognano una predicatrice che vada al dunque.
Ti faccio un programma di 5 minuti e chiudiamo.
Senti, allora i fratelli, è buono che se possano, noi suggeriamo che escano dall'Occidente.
Ma non è che noi suggeriamo, è scritto nell'Apocalisse, la donna prende le ali dell'aquila e va via nel suo posto dove è protetta, quindi c'è un rifugio per la donna.
Riferimento?
Apocalisse 12, 6 e 14.
Brava, perfetto.
E poi c'è anche Apocalisse 18 che dice uscite da Babilonia, altrimenti sarete partecipi dei suoi castighi.
Perfetto, Apocalisse 18, 3 e 4.
Sì.
Io faccio il tuo dizionario, tu prendi.
Grazie.
Perfetto, Angela, perfetto. Vai avanti che
quindi
sta andando
bene. So che molti dicono che rimanete dove siete e siate martiri. Ma forse qualcuno è chiamato ad essere martire, però veramente chiedete al Signore di mostrarvi anche con le scritture se questa è la vostra chiamata. Perché la chiamata di martire io non ho letto da nessun, non ho letto scritture che dicono tu sei chiamato a morire. Verrà forse anche il momento di morire e dobbiamo rimanere fedeli fino alla morte e non avere paura, però non lo so se questo è il piano di Dio, perché se tutti siamo martiri cosa abbiamo risolto? Quante pecorelle abbiamo raggiunto?
Ma guarda, attenzione che da martire qualcuno non diventa marturot.
Che cosa è un marturot?
È un dialetto milanese.
E cosa è?
Vuol dire fesso.
Ah.
Per me dove sono cresciuto io, a Brianza, Marturot, in mio tempo vuol dire fesso. E viene proprio da martire, perché prendono in giro la Chiesa, capito?
Sì,
cioè cosa
sì,
voglio
sì.
dire? Che sì, c'è il momento di essere martire, ma attenzione a non fare il fesso. Cioè a volte si deve pagare il prezzo supremo e morire per il Signore, ma non andare a morire così, giusto per il gusto di far vedere come sei spirituale.
Sì, sì, sì.
Perché
e poi decidi anche per i tuoi figli di essere martiri? Stai prendendo tu questa decisione?
Rimanere nell'Occidente, che adesso sarebbe più propriamente chiamare l'Accidente, cioè rimanere nell'Occidente, cioè preparati, che tu che dici che non hai paura di morire per Gesù, attento che arriveranno lì, non verranno più ad obbligare i vaccini ai tuoi figli, magari quelli piccolini, ma
il marchio della bestia.
Il marchio della bestia. Attenzione.
Sì,
attenzione,
sì, sì,
il marchio della bestia. Verranno lì, sarà obbligatorio il marchio della bestia. Allora, adesso che è facile togliersi dai piedi, come quegli ebrei intelligenti nel 1932-33, quando hanno visto le nuvole nere di che Hitler è stato nominato cancelliere, eccetera, ha detto, è meglio che ce ne andiamo. No? Sono andati a Amburgo, cosa hanno preso ad Amburgo? La nave. L'Amburgo cos'è? Hamburgo, non è l'hamburger che
no.
Non è del McDonald's.
No.
Hamburgo, e forse l'hamburger viene da lì. Hamburgo era, credo che sia il più grande porto tedesco. Si imbarcavano e andavano, infatti andavano in Sud America, andavano già, o Stati Uniti, ma Stati Uniti non li riceveva molto. Molti andavano in Sud America, ci sono ancora qui, li incontri qui gli ebrei dappertutto. E invece quelli, gli altri ebrei che non hanno ascoltato i loro profeti e che non hanno ascoltato Dio, e cosa hanno fatto? Cioè, no, cioè, avevano gioiellerie, negozio, erano tra i più ricchi della Germania, per questo che Hitler non li vedeva molto di buon occhio, capito? E dice no, ma il nostro Dio di Abramo ci proteggerà qui, c'è una gioielleria qui, vuoi che non ci protegga? Non si può mica, Se io devo lasciare, poi nessuno compra la gioielleria, dovrei regalarla, no, sto qui, il Dio di Abramo ci proteggerà,
sì.
Invece il Dio di Abramo li ha indotti in tentazione, li ha permesso che andassero nei campi di concentramento affinché fossero approvati anche lì.
No, la protezione di Dio era disponibile, però nell'ubbidire, andare via quando Dio dice vai, se non ubbidisci cosa può Dio fare?
Era un déjà vu, era una ripetizione dei giorni di Geremia, quando Geremia diceva arrendetevi. O fuggite o qualcosa devono fare, arrendersi a Babilonia. Invece loro lì il messaggio era non di arrendersi a Hitler, ma di fuggire. Fuggite. Infatti c'è stato un tempo che Geremia ha detto fuggite e chi fuggirà avrà salvo la vita.
Mm-hmm.
Ma chi rimarrà qui sarà distrutto. Cioè Geremia era unico, era uno. Adesso io non sono l'unico nel mondo che predico così, ce ne sono altri, pochi però. Geremia era solo, però quelli che non hanno ascoltato il Signore come ai tempi di Geremia che veniva a Babilonia, quelli che non hanno ascoltato il Signore ai tempi di Hitler sono andati a finire nei campi di concentramento e secondo diciamo gli scritti storici dicono 6 milioni sono morti, mi sembra anche troppi, che non so se neanche c'erano. però quello, milioni sono stati uccisi, o quanti erano non lo so, lì c'è, si discute ancora. E perché volevano difendere la loro gioielleria e la loro banca, erano tra i più ricchi questi ebrei, eh?
Sì,
quindi
sì,
non
sì.
È che stavano lì per predicare il Vangelo, stavano per la comodità. Oggi quante di queste chiese in Europa, in Italia, che dicono stiamo qui a morire per Gesù, quanti veramente lo fanno per Gesù o perché non vogliono mollare il telecomando, la televisione, spaghettini, il cappuccino, lo stipendio, il sostegno finanziario, contributi dallo Stato, gli assegni per i bambini, eccetera. Quanti veramente invece con la scusa di morire per Gesù in realtà non vogliono mollare le loro gioiellerie, virgolette,
no, ma è vero,
il loro benessere?
Perché sembra che hanno tanta fede, pronti a morire, rimangono dove sono, però la seconda parte del messaggio che non dicono è che rimangono nelle chiese a fare niente, non è che raggiungono pecorelle. Loro dicono, se noi andiamo via dall'Italia, chi raggiunge le pecorelle?
Quali pecorelle?
Ma stando lì, li raggiungete?
Ma li stanno raggiungendo?
È quello il punto.
No.
E la cosa ironica è che, almeno nel nostro caso, dopo che siamo usciti dall'Europa, siamo venuti qui in Sud America, stiamo raggiungendo
più
l'Europa molto di più di quando eravamo lì presenti.
No, ma a parte noi che noi predichiamo alla radio,
sì, nel caso
però,
nostro.
Ma se tu anche evangelizzi qua, raggiungi nelle strade mille volte più pecore che là, perché qui la gente è ricettiva.
Sì, sì, sì.
È ricettiva la gente qui, sono pecorelle, non sono caproni come la maggioranza degli europei e la maggioranza degli italiani.
Mm-hmm.
Caproni, ma teste durissime la maggioranza. Invece
sì,
qui la gente è ancora, qui è zona vergine, qui metti la mano nello stagno e prendi il pesce, senza neanche canna da pesca. Qui vai a pescare, vai a evangelizzare, la gente dice, ah, Dio te benedica, vuoi pregare? Sì. E si salvano.
È vero.
E non sono mica tutti salvi, no, sono tutti cristiani nominali, però ricettivi.
Sì, sì. Non sono contaminati dal materialismo e dall'orgoglio occidentale.
E, per esempio, sì, nella zona, sono molto pecore, la zona Incas, Ecuador, Bolivia, Perù, Cile, no, Cile non è Incas. Poi c'è Uruguay, Paraguay, Cile, Argentina. Argentina sono molto nella metafisica,
mm-hmm.
sono molto europei, perché gli argentini non mica vogliono essere sudamericani, vogliono essere italiani, vogliono essere europei, e sono molto nella metafisica loro. Gloria al Signore, gloria a Gesù. Bene, io credo che ho coperto abbastanza.
Grazie Gesù.
Se c'è altri punti importanti, se no concludo questo.
Sì, si può chiudere,
ecco.
Sì.
Allora, quindi in conclusione, fratelli, viviamo, ricordiamoci che abbiamo davanti a noi due mondi, che Gesù li ha chiamati, Matteo 7, scegliete la via stretta e angusta e diritta e non quella larga, quindi entrate nella porta stretta, non entrate per la porta larga. La porta stretta è il mondo di Dio, quindi Gesù Cristo, la porta larga è il mondo di Satana, quindi il diavolo, materialismo, soldi, eccetera. Quindi attenzione a quale porta entriamo. La porta stretta è più difficile, non puoi entrare a porta stretta con bagagli, tanti soldi, case, terreni, e a volte giunge il momento sempre il Signore ti dice mettilo sull'altare e vai per la tua vita per Gesù. Invece la porta larga, valigioni contro valigioni, armadi, vestiario, macchine, case e terre, però è una via in discesa, sdrucciolevole, che il diavolo tiene sempre ben oliata e scivolosa, che va sempre scivoli, sempre di più, e a un certo punto è difficilissimo tornare. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Fratelli, io mi fermerei qui.
Grazie Gesù.
Che ore sono in Italia? Sono le 5:30?
Sì, 5:30.
Alleluia. Angela,
bellissimo.
Io andrei avanti e se vuoi vado avanti ancora un po', è bellissimo questo soggetto, però decidi tu.
Domani. Vai avanti domani.
Domani c'è un altro messaggio, no? Cos'è che hai messo?
Aspetta, che abbiamo diversi, dobbiamo fare ancora l'ordine, le priorità.
Sì.
Ma abbiamo anche delle notizie interessanti che vogliamo coprire.
Va bene, d'accordo. Allora, comunque c'è un altro messaggio domani, no?
Sì.
D'accordo.
Allora, fratelli, un abbraccio grande, che Dio vi benedica. Ci risentiamo domani alle 2, come sempre. Preghiamo anche per gli ammalati, faremo anche la Santa Cena, faremo anche un collegamento Skype con una sorella dalla Germania, per pregare anche per lei e tante altre belle cose.
Una sorella
Signore
molto ispirante con suo marito, che sono venuti qui a trovarci.
Maria, sì.
Maria e
sì,
Giuseppe.
Sì, sì. Grazie, Gesù.
Giuseppe e Maria.
Giuseppe e Maria.
Che nomi che c'hanno questi? Gloria a Dio. Questi sono fratelli pimpanti, ispiranti, dolci. Sono venuti qua a trovarci.
Sì.
E sono tanto dolci. E grazie Signore. Quindi invitate le pecorelle domani, va bene, invitatele. Preparate un dolce, una torta, un caffè. Dice, ah, non puoi mancare, guarda. Cioè, sono collegato con degli amici del Sud America, vieni a ascoltare anche tu, così che ti salutano anche a te. E c'è anche una pezza di torta. Invitate le pecorelle, quelle degne, che è, le pecorelle degne. Va bene.
Amen.
Va bene, Angela, io saluterei.
Ciao fratelli, Dio vi benedica. Tanto amore a tutti voi. Ciao, abbracci.
Ciao, un abbraccio, un bacione, un abbraccione e tanto amorone. Gloria a Dio.